capitolo 4, la settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare delle tentazioni e non solo le tentazioni, ma anche abbiamo allargato un po' il discorso a parlare delle tribolazioni, cioè la difficoltà in generale che affrontiamo in questo mondo. Gesù Cristo è stato tentato. Gesù Cristo ha dovuto affrontare le tribolazioni. Tribolazione sarebbe le difficoltà tipo Gesù Cristo aveva fame. Fame è una difficoltà che noi affrontiamo in questo mondo. Non è un peccato avere fame, ma tramite le difficoltà che affrontiamo noi siamo aperti alle tentazioni di peccare a base di difficoltà che abbiamo nella vita. Giobbe abbiamo preso come esempio, ha dovuto passare tribolazione, e in mezzo a queste tribolazioni, in mezzo a queste difficoltà, c'era la possibilità di maledire Dio e dare la colpa a Dio per i suoi problemi e negare la sua fede in Dio. Tramite le nostre tribolazioni c'è sempre quella possibilità di entrare nel peccato, perché le tentazioni, vedremo oggi come Satana è furbo e usa proprio le difficoltà nelle nostre vite per tentarci. Ma abbiamo visto più che altro la settimana scorsa le prime parole di Matteo capitolo 4, che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Abbiamo visto che le tentazioni e le tribolazioni servono in questa vita, che noi siamo messi ad essere tentati apposta, e non ci piace ammetterlo, però noi abbiamo un lavoro da fare in questa vita: evangelizzare la gente che ancora non conosce Cristo. In questa evangelizzazione c'è da predicare contro il peccato e dire a tutti che sono peccatori bisognosi di Dio che li salva dai loro peccati. Però quando predichiamo questo messaggio, non è che noi, essendo credenti, salvati dai nostri peccati, esistiamo su un altro livello, che noi siamo qualcosa di migliore della gente a cui parliamo. E questo lo sappiamo bene, perché quando affrontiamo il fatto del peccato nella vita degli altri, noi sappiamo bene che anche noi siamo peccatori, e noi possiamo simpatizzare con la gente a cui predichiamo e dire: guarda, tu hai un problema col peccato, e lo so perché anche io sono stato tentato, e io capisco la difficoltà che tu affronti nelle tue tentazioni, perché anche io soffro le tentazioni. E noi possiamo simpatizzare. Gesù Cristo intermedia per noi davanti a Dio, per noi, a nostro favore, dicendo: Padre, questi sono peccatori bisognosi di essere perdonati, e li capisco perché anche io ero tentato come loro sono tentati. Io posso simpatizzare, dice Gesù Cristo a Dio, con questi peccatori, perché anche io sono stato tentato. Io capisco la difficoltà, dice Gesù Cristo davanti a Dio, al nostro favore. E la Bibbia dice che Gesù Cristo non è un sommo sacerdote che non può simpatizzare con i peccatori. Perché? Perché è stato tentato. E noi ci troviamo nelle stesse panni di quelli che si trovano nei loro peccati, hanno bisogno di Gesù Cristo che li libera dal peccato. E le tentazioni in questa vita servono proprio. Dio vuole che noi ci troviamo nelle stessi panni a loro che devono credere in Lui ancora, affinché noi possiamo simpatizzare con loro. E non siamo su un altro livello, non dovremmo mai, anche se io non sono mai stato ubriaco, quando vedo un ubriaco che si trova in questa difficoltà, non dovrei pretendere io di essere qualcosa meglio di lui, perché io so bene, a base delle tentazioni che io ho affrontato, che anche io, se non fosse per la grazia di Dio, mi troverei nella stessa situazione proprio. E dovremmo avere questo atteggiamento verso i peccatori: guarda, io ti capisco, perché anche io ho dovuto affrontare la tentazione nella mia vita. Le tentazioni servivano a Gesù Cristo e servono a noi. Allora abbiamo anche visto che tramite le difficoltà della vita e le tentazioni noi abbiamo l'opportunità un'opportunità breve che esiste soltanto in questo mondo, in questa vita ora, di mostrare la nostra fede in Dio e di dimostrare che noi vogliamo essere fedeli a Dio. Se non siamo mai messi alla prova, come possiamo sapere che siamo fedeli a Dio? La fedeltà a Dio è dimostrata tramite le tribolazioni. Satana stesso, quando Dio ha detto a Satana: guarda, hai notato Giobbe quanto è fedele a me? Satana proprio ha detto: sì, figurati, tu l'hai protetto, tu gli hai dato tutto, figurati che lui è fedele a te, ma togli quella protezione, mettilo un po' alla prova e vediamo se non ti nega, se non ti maledisce. E le prove hanno servito in quel caso nella vita di Giobbe per far vedere, per dimostrare che lui infatti aveva fede in Dio. E le prove in questa vita ci danno un'opportunità, anche se breve. Questa vita dura poco, è una piccola parentesi questa vita della nostra esistenza, in cui noi possiamo mostrare che noi amiamo davvero Dio nonostante le difficoltà di questa vita, e che noi siamo fedeli davvero a Dio nonostante le difficoltà che noi affrontiamo e abbiamo visto la settimana scorsa che servono le tentazioni e le prove. Oggi voglio guardare un po' più, approfondire un po' più proprio la tentazione proprio che Gesù Cristo ha affrontato, e voglio vedere la fine della situazione. Preghiamo e continuiamo il discorso da Matteo capitolo 4. Padre, chiedo la tua benedizione stamani sulla predicazione della tua parola, che ci sia edificante, che ci sia incoraggiante, Padre, che tramite quello che vediamo il tuo nome sarà onorato e glorificato, e che noi possiamo crescere nella nostra conoscenza di Gesù Cristo stamani, avvicinarci, accostarci più a te tramite la tua parola oggi, Padre. Aiutaci poi a mettere in pratica queste cose. Lo prego nel nome di Gesù Cristo, e lo prego chiedendo, Padre, l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi riguardo queste cose. Amen. Allora, versetto 2 di Matteo capitolo 4 dice così: e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Questo è normale, se uno non mangia per 40 giorni avrà fame. Io se non mangio per 4 ore ho già fame. E Gesù Cristo aveva fame. Qui va chiarito che avere fame non è un peccato. Dio, Gesù Cristo era 100% uomo, cioè lui viveva in un carne, in un corpo, con una carne che aveva bisogno di cibo, perché lui era un uomo, 100% uomo, anche se era anche 100% Dio. Gesù Cristo era 100% uomo, il suo corpo aveva bisogno della stessa sostanza che richiede anche il tuo corpo. Il suo corpo richiedeva cibo, richiedeva acqua, e quando il suo corpo non aveva cibo e non aveva acqua, lui soffriva, come tu puoi immaginare, perché hai già capito la fame cosa sia. E guarda, entra Satana, il tentatore, in versetto 3, e accostandosi gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Voglio sottolineare un paio di cose riguardo come Satana è furbo. Prima cosa, Satana entra in un mondo, in un modo a tentare Gesù Cristo riguardo a una cosa di cui Gesù Cristo aveva proprio bisogno. Gesù Cristo aveva bisogno di cibo, ok? Era naturale, era normale, non è un peccato mangiare. Dio ha creato questo corpo bisognoso di cibo e ha creato cibo apposta per questo corpo. È il sistema che Dio ha creato. Noi non abbiamo creato questo sistema. E Satana entra in una cosa che è completamente naturale. Però c'era qualche regola. Gesù Cristo era sotto un voto che lui si era separato un po' dalle cose fisiche per un attimo, un digiuno in cui lui non metteva un'enfasi sulle cose fisiche della sua vita, ma soltanto sulle cose spirituali. E in questo attimo, in questo momento, non poteva mangiare perché lui, sotto un voto di digiunare, non mangiava, ma invece metteva l'enfasi sulle cose spirituali, di pregare, di meditare sulle cose spirituali. Va bene, non è un peccato mangiare. E Satana non tenta Gesù Cristo, tentandolo di mangiare, non gli tenta di fare una cosa sbagliata, un peccato, perché mangiare non è un peccato. Però sappiamo che anche le cose che riguarda il fisico, le cose di cui ha bisogno il nostro corpo, le cose che il nostro corpo desidera naturalmente, vengono tutti insieme a certe regole. A proposito del cibo, sì, dovremmo mangiare, dobbiamo mangiare per vivere, però non dovremmo mangiare troppo, perché è scritto nella Bibbia che non dovremmo mangiare troppo. È un peccato mangiare troppo. E quasi tutte le cose che sono naturali in questo mondo che Dio ci ha creato, parliamo del rapporto, l'amore che esiste fra un uomo e una donna, è tutta una cosa naturale, è normale, però ci sono delle regole da seguire. Non lo possiamo fare tutto come vorremmo necessariamente. In tutto quello che Dio ha creato per il nostro fisico c'è quello che è lecito e c'è quello che non è lecito. Ci sono regole da seguire, regole che ci fanno bene. E Satana qui tenta Dio, tenta Gesù Cristo in un momento in cui Gesù Cristo è debole, perché lui è furbo. E voglio avvertirvi che Satana cercherà sempre di tentarti più quando sei debole, e lui cercherà di tentarti in una cosa naturale, normale. È normale mangiare, però con regole. È normale fare tante cose. Questo corpo è stato fatto apposta per fare tante cose, per desiderare tante cose, con tanti bisogni. Il nostro corpo ha bisogno di tante cose, però ci sono regole. Satana ci tenta sempre in cose che sono normali, naturali, che Dio ha creato, però di farlo in modo non lecito, in modo contro le regole che Dio ha stabilito per noi. In questo contesto qui, mangiare non è un problema, però se tu sei sotto un voto che hai detto a Dio: guarda Dio, io un pochino voglio mettermi da parte, a mettere l'enfasi sulle cose spirituali, e non mangio, non faccio le cose che convengono a questa carne per un pochino, perché io voglio mettere l'enfasi sulle cose spirituali, se mangi a quel punto sarebbe sbagliato. Ed è proprio questo che Satana vuole tentare Gesù Cristo un momento che è debole, di fare una cosa normale però contro le regole. E gli mette alla prova proprio dicendo: se, questo è un altro modo in cui Satana è molto furbo, guarda, lui dice: se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre, di che queste pietre diventino pane. Gli mette un po' alla prova dicendo: ma tu sei figlio di Dio, tu puoi fare quello che ti pare, tu hai la potenza, tu hai non solo la potenza ma anche il diritto di fare quello che ti pare, tu non devi soffrire la fame, perché tu, nella tua potenza, se volessi, potessi fare che queste pietre diventassero pane. Allora, perché non lo fai? E Satana vuole guardare a noi e dire: ma guarda, voi siete figli di Dio, voi siete salvati per grazia, non dovete fare le buone opere, tu non devi seguire niente regola per avere il tuo rapporto con Dio, perché Dio ha il suo rapporto con te a base di amore, a base di misericordia, a base di grazia, e tu sei libero a fare quello che ti pare, quando in realtà non è vero. C'è gente che pensa, e Paolo affronta questo discorso nel libro dei Romani e nel libro ai Corinzi, affronta questo discorso che anche se siamo salvati per grazia, anche se Dio ci ama e tutto questo rapporto che abbiamo con lui è basato sull'amore, non vuol dire che noi siamo liberi a comportarci in qualsiasi maniera che vogliamo. Non siamo liberi a peccare, noi dobbiamo stare attenti a non peccare. Ma Dio, Satana qui mette Gesù Cristo alla prova in tante cose, in tanti modi furbi. Gli viene un momento di debolezza e gli tenta a fare una cosa assolutamente normale. Quante volte Gesù Cristo qui avrebbe 30, 31 anni, quante volte nell'arco di questi 31 anni avrebbe mangiato Gesù Cristo? Migliaia e centinaia di volte. E Satana gli tenta a fare una cosa assolutamente normale, però in questo contesto contro la regola, perché era sotto un voto di digiunarsi. E Satana ci tenta in questi modi, in cose normali, e dice: ma tu sei un figlio di Dio, tu hai la libertà di comportarti come vuoi tu, a te ogni cosa è lecito perché i tuoi peccati sono stati pagati. Non è così. È vero che i nostri peccati sono stati pagati, ma non vuol dire che noi possiamo fare qualsiasi cosa che conviene a noi secondo il nostro fisico in quel momento. Ma Satana cercherà di convincerci che è così. Dobbiamo stare attenti nelle cose naturali, nelle cose che questo corpo desidera. Sì, sono cose normali, sono cose naturali, però con regole. Non è sempre lecito fare tutto in ogni maniera, in ogni modo che conviene a noi, che noi desideriamo, anche se sono cose naturali, semplici, come mangiare il cibo. Stiamo attenti quando siamo deboli, che Satana viene proprio lì, e Satana viene tentandoci proprio nella nostra situazione spirituale, nel nostro rapporto con Dio, dicendo: ma guarda, se voi siete liberi in Cristo, se voi avete davvero trovato libertà in Cristo, vi è lecito tutto, voi potete fare tutto. In un certo senso è vero, ma non vuol dire che noi possiamo peccare quanto ci vogliamo. No, noi dobbiamo vivere vite sante, perché Dio è santo e Lui richiede che noi siamo quello che Lui è santo. Non siamo liberi a peccare quanto ci pare. Non è vero questo. E anche se Gesù Cristo era infatti il figlio di Dio, anche se lui aveva la potenza di fare le pietre diventare pane, non vuol dire che era giusto farlo, o se non vuol dire che lui doveva farlo. Anche se poteva arrangiarsi in quel modo, non gli conveniva farlo, perché non era il momento, non era il tempo giusto per farlo. E occhio a questo: tante cose desideriamo, però dobbiamo aspettare il tempo giusto e il modo giusto. Ogni cosa che desidera questo corpo, Dio ti ha creato con tanti desideri, con voglia di tante cose, non desidero solo, ma proprio bisogno di certe cose, però nel tempo giusto, al momento giusto, nel modo giusto. E se non è il momento giusto, non dovremmo farlo. Se non è il modo giusto, non dovremmo farlo. Aspettiamo Dio che ci provvede quello che serve a questo corpo, non che Satana viene a dire: arrangiati, dai, ce la fai, il tuo corpo ha bisogno di una certa cosa, dai, soddisfa il desiderio del tuo corpo, della tua carne. Questo è il messaggio del mondo: se il tuo corpo ha voglia di qualcosa, soddisfati, prendi quello che serve a te per accontentare il tuo proprio corpo. E Dio dice: no, non è proprio così, aspetta. Poi versetto 4, Gesù Cristo risponde e dice: l'uomo sta scritto, cioè nelle scritture, l'uomo non vivrà di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E al riguardo di questo tentazione specifico, voglio dire questo: Gesù Cristo risponde a Satana e dice: aspetta Satana, il corpo e quello che serve a me consiste di più di cose fisiche, c'è anche bisogno spirituale. Lui dice: l'uomo non vivrà solo di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E mette a confronto le cose fisiche con le cose spirituali e dice: il mio corpo certo che ha bisogno di pane, certo il mio corpo soffre al momento il fame, però il mio corpo ha bisogno anche delle cose spirituali, e la mia vita consiste non solo di mangiare, di bere e godermi del piacere di questa carne, ma consiste anche della parola di Dio, cioè le cose spirituali. E io devo mettere un'enfasi non solo sulle cose fisiche, ma anche sulle cose spirituali. In questo momento è il momento che io metto l'enfasi sulle cose spirituali e non sulle cose fisiche. Poi, se dovessi dire, ma il mio corpo consiste di cose fisiche che vengono soddisfatte e consiste anche di cose spirituali, che devo soddisfare anche quelle cose spirituali, dove dovrei mettere io l'enfasi della mia vita? 10% sulle cose spirituali, 90% sulle cose fisiche, 50% di enfasi sulle cose spirituali, 50% sulle cose fisiche? Dov'è l'equilibrio nelle nostre vite? Se la vita consiste di più di consumare pane e soddisfare il bisogno del corpo fisico, consiste anche di bisogni spirituali, dove dovrei mettere l'enfasi? 50-50? Metà-metà? O un altro percentuale? Perché io so bene che il mio corpo ha bisogno di tante cose, un certo enfasi sulle cose fisiche devo mettere, perché se non mi impegno a preparare da mangiare, se non mi impegno ad andare a fare la spesa, morro di fame. E quindi un certo enfasi devo mettere su queste cose, però sappiamo che la vita consiste di più di queste cose. Andiamo, per rispondere a questa domanda, giusto qualche pagina in avanti a Matteo capitolo 6, e non fa parte delle note che ho scritto, quindi non l'abbiamo qui dietro a me. Dovete girare nella Bibbia a Matteo capitolo 6. Gesù Cristo dice in versetto 30 di Matteo capitolo 6: ora, se Dio riveste in questa maniera, perché lui ha appena parlato di come Dio prende cura della natura, dei uccellini, di tutto, lui prende cura dell'erba, Dio prende cura dell'erba che un giorno cresce, domani si secca e diventa fieno, ok? Dio prende cura di quell'erba. E se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma, e guarda, perché la domanda è questa: se il mio corpo consiste di più di pane, c'è un altro aspetto, c'è un aspetto spirituale, e il mio corpo ha bisogno anche del spirito, che è uno spirito che deve essere accontentato e soddisfatto. Però io metto sempre l'enfasi sulle cose fisiche. Dov'è l'equilibrio? Dove esiste l'equilibrio di enfasi sul fisico e sul spirituale? Allora l'enfasi che Gesù Cristo mette in versetto 33 di Matteo 6: ma cercate prima il regno di Dio. In primo luogo mettiamo le cose spirituali. Se noi dobbiamo decidere fra andare dietro allo spirituale o andare dietro al fisico, andiamo dietro al spirituale. Perché? Perché tutte queste cose, cioè tutte le cose fisiche, ci saranno sopra aggiunte. Cioè Dio, se noi mettiamo in primo luogo le cose spirituali di questa vita, Dio sa che abbiamo bisogno di cose fisiche. Dio sa bene che io ho bisogno di cibo. Dio sa bene che un uomo ha bisogno di una moglie e che una donna ha bisogno di un marito. Dio sa bene queste cose, ok? E Dio ha pienamente nella sua mano tutte queste cose che servono a noi. Dio sa che noi abbiamo bisogno di lavorare. Dio sa che abbiamo bisogno di soldi per acquistare, per vivere, di una casa, di vestiti. Dio sa che abbiamo bisogno di tutte queste cose, del fisico. Satana viene a noi e dice: dai, tu hai bisogno di tante cose, prendili, vai dietro a queste cose. Tu sei un figlio di Dio, hai certi diritti, se vuoi tu puoi fare queste pietre, diventare pietre. Gesù Cristo dice: no, aspetta, la mia vita consiste di un altro lato anche. Sì, certo ho fame, certo ho bisogno di pane, Però Dio ci pensa a queste cose. Io vado dietro alle cose spirituali e io so che il mio Padre mi sopraggiungerà tutto quello che serve a me per vivere questa vita. E questa è la risposta che noi dobbiamo dare a Satana quando viene a noi tentandoci di arrangiarci, di fare cose normali in un momento di debolezza, perché noi abbiamo bisogno di certe cose. E Satana ci tenta però ad arrangiarci, a prendere questa cosa forse in modo non legale, non permesso. Dovremmo dire a Satana: guarda, io non sono preoccupato per queste cose, perché la mia vita consiste anche di un certo lato spirituale e io vado dietro a quello sapendo bene che il mio Padre poi mi sopraggiunge tutte quelle altre cose che mi servono nella vita. Torniamo a capitolo 4. Allora, versetto 5, il diavolo, e cambia ora la tentazione. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: se tu, questo è un po' strano, questo qui, che ora ci troviamo sopra l'orlo del tempio, però fa parte della tentazione questo. E gli disse: se tu sei il figlio di Dio, un'altra volta gli mette sulla prova riguardo il suo rapporto con Dio, il suo posto spirituale con Dio che ha, il rapporto con Dio che ha. Se tu sei infatti il figlio di Dio, se tu infatti hai questo famoso rapporto con Dio che tu dici di avere, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto. E ora Satana invoca proprio la Bibbia, invoca le scritture e dice: sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcun pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. E qui voglio sottolineare anche un po' di cose che Satana fa. Satana sa che noi siamo tentati per quanto riguarda la superbia della vita, cioè di, non so se l'ho detto la settimana scorsa, l'avevo nei miei noti di dirlo, non so se l'ho detto, che noi siamo tentati in tre modi particolari per quanto riguarda la concupiscenza della carne, cioè quello che serve a questa carne, il cibo, l'amore, quello che serve per vivere, quello che fa comodo a questa carne, ok? Siamo tentati per quanto riguarda la concupiscenza degli occhi, quello che possiamo vedere e desiderarlo per averlo per noi, possessione, case, ricchezze, tante cose che noi desideriamo in questa vita, e la superbia della vita. Questi sono i tre, diciamo, parte in cui noi siamo tentati. E qui Satana tenta Gesù Cristo riguardo la superbia di vita, cioè di mettere nelle proprie mani le scelte sue, di fare proprio quello che lui vuole fare. Gli tenta di fare una cosa che non ha senso. Gli dice: guarda, se tu sei il figlio di Dio, se Dio infatti ha promesso a te di proteggerti in ogni cosa che fai, di mettere sotto di te una sorta di rete che cadi e lui ti protegge, che non puoi morire, tu puoi buttarti giù dall'orlo di questo tempio e non ti succede nulla, perché Dio ti ha promesso che ti protegge in tutto quello che fai. È vero che Dio ci protegge? Certo. È una licenza questa protezione di Dio di mettere le nostre mani nella propria, le nostre vite nella propria mano e fare qualsiasi cosa che vogliamo fare, perché noi siamo protetti di Dio, quindi io posso fare di tutto. Io posso guidare la mia macchina 200 km all'ora, Dio mi protegge. Posso dire così? È vero che Dio mi protegge? Sì. Vuol dire che io posso guidare come un pazzo? No. Noi non siamo liberi, anche se abbiamo la protezione di Dio, di mettere le nostre vite nelle proprie mani e vivere una vita qualsiasi che importa a noi e fare tante cose stupide, come gettarsi giù dall'orlo di un tempio. È una cosa stupida, ma quante volte Satana ci ha tentato di fare tante cose stupide e noi pensiamo: ah, va bene, io faccio quello che mi pare perché Dio poi mi protegge. È è un ragionamento storto. Satana qui prende le scritture proprio e fa una storzione delle scritture. Dice: siccome Dio ha promesso di proteggerti in ogni cosa e tu sei figlio di Dio, tu puoi buttarti giù dall'orlo del tempio e andrà tutto bene. Dai, divertiamoci un pochino, sarà divertente questa cosa. Perché tenta Gesù Cristo a buttarsi giù dal tempio? Perché lo fa? È stupido, non ha senso. Ma quante volte viene Satana a tentare noi a fare una cosa che non ha senso, dicendo: dai, tu sei libero a fare quello che ti pare, tu sei un figlio di Dio, metti la tua vita nelle tue mani e fai quello che ti pare. Questa è la tentazione di Satana qui, nella superbia della vita, nel nostro orgoglio. Noi siamo tentati di fare quello che ci pare in questa vita e non ci è lecito fare tutto. Il mio padre mi diceva sempre: guarda un po', Dio è onnipotente e nella sua potenza Dio ti proteggerà, però Dio non vuole che facciamo le cose stupide. E non è detto che se io mi coinvolgo in cose che non dovrei fare, che non hanno senso, mi metto la mia vita nelle mie mani e io faccio quello che pare a me, nella superbia mia, nel mio orgoglio, io faccio quello che pare a me e Dio è sotto qualche sorta di obbligo di proteggermi in tutto quello che io sceglio di fare. No, non è vero questo. E Gesù Cristo risponde: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Abbiamo visto la settimana scorsa che un bel parte di questa vita, un bel parte delle prove che noi affrontiamo esistono apposta per mettere noi alla prova se noi siamo in realtà fedeli a Dio o no. E le prove servono a questo, per vedere se noi siamo fedeli o no. E noi invece spesso vogliamo rovesciare questa cosa e mettere Dio alla prova e dire: vediamo se Dio è fedele a me o no, lo mettiamo alla prova, io farò quello che mi pare, metto Dio alla prova e vediamo se lui è fedele verso di me. Io mi butto dentro qualcosa, un affare, qualcosa, un acquisto, qualcosa, vediamo se Dio è fedele a me, io farò quello che mi pare e vediamo se Dio davvero è fedele a me. Non dovremmo fare questo. Noi non dovremmo mettere Dio alla prova, non dovremmo noi tentare Dio. Sì, Dio in questa vita mette noi alla prova per vedere se noi siamo fedeli a lui o no. Dio ha già mostrato in mille modi che lui è fedele a noi. Noi non abbiamo nessun diritto di mettere Dio alla prova in niente. Io ho sentito gente che dice: va bene, Dio mi proteggerà, lui ha promesso di proteggermi, io mi butto dentro una certa situazione e guarda, vediamo, mettiamo Dio alla prova se lui rimane fedele a noi o no. No, questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato. Noi non dovremmo mai mettere Dio alla prova. Dio è già stato messo alla prova e si è già mostrato di essere assolutamente fedele a noi in ogni cosa possibile. Ci ha dato tutto quello che serve a noi. Noi non dovremmo tentare Dio mettendo Dio alla prova in ogni cosa che noi potremmo desiderare di fare nella superbia della nostra